crede.
Conoscere.
Comprendere.
Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Buona giornata amici in ascolto da Monia Parente, ben ritrovati al nostro appuntamento del martedì.
Allargare gli orizzonti. Spazio in diretta di Orizzonti Cristiani.
Apriamo il nostro incontro con lo spazio quindicinale dedicato alla liturgia. È già al telefono Suor Cristina Cruciani, delle Pie Discepole del Divin Maestro Liturgista. Buongiorno Suor Cristina.
Buongiorno Monia, buongiorno a tutti.
Riprendiamo dopo gli incontri dedicati in particolare alle solennità che abbiamo vissuto il discorso interrotto sul linguaggio simbolico nella liturgia. Oggi protagonista è l'acqua.
Sì. Infatti, appunto, questi elementi sono dei simboli, cioè veicolano, portano una realtà che non si vede ma che è presente. E vorrei iniziare questa conversazione sull'acqua benedicendo proprio il Signore con le parole di San Francesco. Laudato sì, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile ed umile e preziosa e casta. È un elemento indispensabile alla vita l'acqua, e essa ne evoca proprio la possibilità. Se non ci fosse acqua non si potrebbe vivere. E oggi lo sanno molto bene i popoli che sulla terra soffrono le grandi siccità. Per comprendere lo spessore simbolico dell'acqua nella liturgia dobbiamo, come al solito nostro, partire da Gesù e dalle scritture, in particolare da alcuni gesti e detti di Gesù nell'Evangelo secondo Giovanni. Ricordiamo così le nozze di Cana, l'acqua cambiata in vino buono, l'incontro con la Samaritana al pozzo nella calura del mezzogiorno e la promessa dell'acqua viva che scaturisce da lui, che è il nostro pozzo, il pozzo dello Spirito Santo, il cieco nato inviato a Silo e a lavarsi e dopo essersi lavato ci vide, il paralitico guarito alla piscina dei cinque portici dove giacevano storpi e paralitici, insomma la grande promessa poi dei fiumi d'acqua viva che scaturiscono da Gesù Messia che egli fa durante una grande solenne festa delle capanne a Gerusalemme nel capitolo 7 dell'Evangelo secondo Giovanni, dove durante questa festa c'era proprio una liturgia dell'acqua che veniva attinta a Siloe e con una processione portata al Tempio per purificarlo dopo i sacrifici.
Quindi sono tantissimi, Suor Cristina, gli episodi evangelici che vedono protagonista l'acqua. Come si traduce poi concretamente nella liturgia l'utilizzo dell'acqua?
Potremmo dire che la festa dell'acqua nella liturgia è proprio la notte di Pasqua. Nella terza parte della liturgia di quella notte si benedicono infatti i battisteri, si battezzano i catecumeni e si aspergono i fedeli, e nella grande benedizione del fonte si fa memoria di tutte le acque nella Bibbia che hanno preparato in maniera, diciamo noi liturgisti, tipologica, cioè quelli erano tipi della vera acqua battesimale, tipi vuol dire profezie, che è capace quindi di dare poi la vita agli uomini e alle donne che vi sono immersi nella fede. E c'è la grande benedizione che richiama appunto queste tipologie, queste immagini. Fin dalle origini, dice il testo, lo Spirito si librava sulle acque perché contenessero in germe la forza di santificare. Poi fa memoria dell'acqua del diluvio che purifica dal peccato, del Mar Rosso che segna il passaggio dalla schiavitù alla libertà, del Giordano dove il figlio di Dio viene battezzato e consacrato di Spirito Santo e poi del fianco squarciato di Gesù sulla croce, da cui scaturisce sangue ed acqua. Ambrogio dice: i sacramenti della Chiesa, le lacrime della penitenza, l'acqua del battesimo e il sangue dell'Eucarestia. La benedizione dice poi, invoca appunto lo Spirito Santo e la potenza di esso sull'acqua, perché dice: discenda Padre in quest'acqua per opera dello Spirito, la potenza dello Spirito, perché tutti coloro che in essa riceveranno il battesimo, sepolti in Cristo nella morte con Lui, risorgano alla vita immortale. Il segno dell'immersione nell'acqua è proprio il segno dell'immersione nella morte di Cristo, e venir fuori dall'acqua significa essere introdotti, coinvolti nella risurrezione di Gesù.
Molto bella questa benedizione, Suor Cristina.
Sì, solennissima.
Solenne, che ci porta fino al battesimo, ma parte dal Vecchio Testamento, quindi
sì,
questa
sì,
continuità
sì,
dell'importanza dell'acqua attraverso il Vecchio e il Nuovo Testamento, fino appunto a diventare simbolo del battesimo.
Del battesimo. Per capire, possiamo dire, quell'acqua dei nostri battisteri, bisogna partire proprio dalle origini e poi via via tutte le cose che abbiamo rievocato.
Quindi lei diceva, Suor Cristina, che la notte di Pasqua liturgicamente si può dire che sia
la festa
eccellenza dell'acqua. Però l'acqua
sì,
ha anche altri usi nella liturgia.
Sì, per esempio ogni domenica si potrebbe appunto fare il rito dell'aspersione, benedire l'acqua nelle nostre acquasantiere o in una conca d'acqua e sostituire il rito della penitenziale con questo ricordo del battesimo, in particolare la domenica appunto e adesso nella prossima quaresima. Poi con l'acqua vengono asperse anche le case dei cristiani, quando adesso poi nel tempo di Pasqua i sacerdoti o i diaconi vanno a visitare le famiglie portando l'annuncio pasquale e la benedizione con l'acqua. Poi le troviamo queste acque nei cortili delle chiese, anche alle porte delle chiese, nelle acquasantiere, quando ci segniamo entrando per la preghiera. Insomma, l'acqua attraversa tutta la storia della salvezza e, come abbiamo già accennato, a partire dalla creazione. Non abbiamo ricordato anche altre immagini dell'acqua, come i quattro fiumi del giardino di Eden, che era un meraviglioso giardino fatto da Dio per l'uomo, ricco e bello, e il diluvio e la liberazione, ne abbiamo detto, ma non abbiamo accennato all'acqua della roccia che dissetò il popolo nel deserto e che i padri poi vedono come segno del costato squarciato di Gesù sulla croce, da cui scaturiscono i fiumi della grazia, lo Spirito Santo che risana e disseta. E c'è anche un profeta, che è un'immagine bellissima del fiume e dell'acqua che scaturisce dal Tempio, il profeta Ezechiele al capitolo 47, e questo fiume lo ritroviamo poi in cielo, addirittura nella Gerusalemme del cielo, la città verso cui siamo incamminati e che, dice l'Apocalisse, è attraversata da un grande fiume, sulle cui rive c'è una vita rigogliosa, dove arriva l'acqua c'è pesce abbondante.
Questi incontri con lei, Suor Cristina, credo che siano veramente utili per farci un attimo riflettere di fronte a dei gesti che noi compiamo ormai meccanicamente.
Sì, è proprio come imparare un codice, cioè lo spessore simbolico, cosa ci sta dietro a quella immagine dell'acqua. Per esempio, volevo richiamare, se mi permetti, quelle umili poche gocce d'acqua che nella messa il sacerdote infonde nel calice quando prepara il calice per l'offertorio, e dice che è la natura umana, simboleggia la natura umana unita a quella divina che Gesù unisce appunto con sé nel sacrificio, è come la nostra piccola partecipazione al suo sacrificio. E vorrei dire che quella piccola e preziosa ampollina con poca acqua non venga poi usata per lavare le mani al sacerdote stesso, perché è tutt'altra cosa, insomma.
Bene, anche questa è una sottolineatura importante.
Sì, un'attenzione, sì.
Suor Cristina, vuole aggiungere ancora qualcos'altro sul discorso dell'acqua?
Mi piacerebbe dire questo, anche ricordare che pure i nostri corpi, quando saremo morti, saranno aspersi dall'acqua, a ricordare che sono stati santificati dal corpo di Cristo, sono stati abitazione dello Spirito. Ed infine, dopo questa contemplazione, appunto, dovremmo guardare in modo nuovo i nostri battisteri, le acque santiere, l'acqua dei cortili delle chiese, nei santuari, e pare che proprio nei santuari l'acqua abbia una relazione particolare con Maria, perché è un'acqua che risana, spesso guarisce, appunto. E poi anche ringraziare Dio quando sulle nostre mense ci dissetiamo con l'acqua ne siamo rinfrescati. Potremmo dire che non ci manchi mai l'acqua, ma anche quella viva dello Spirito, la grazia, la vita divina in noi che ci conduce alla vita eterna. E anche chiediamo però concretamente al Signore che non manchi a nessuno, soprattutto nei paesi dove c'è la siccità. Ma in questi giorni vorrei invitare a unirci nella preghiera perché non sia neanche troppa quest'acqua, cioè non sia diluvio, non semini morte mai più, ricordando appunto i fratelli dell'Australia, del Brasile e d'altri luoghi.
Bene, Sor Cristina, allora noi ci fermiamo qui. Ricordo agli amici in ascolto che l'appuntamento con lei è tra 15 giorni. Grazie, buona giornata.
Buona giornata anche a te.
Passo dal possibile, a un passo da te, paura di decidere, paura di me. Tutto quello che non so, di tutto quello che non ho, eppure sentire nei fiori tra l'asfalto, nei cieli di cobalto c'è. C'è un senso di te.
E torniamo in studio e cambiamo argomento. Inizia oggi la settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, che quest'anno ha per tema uniti nell'insegnamento degli apostoli, nella comunione, nello spezzare il pane e nella preghiera. Tra le tante iniziative voglio segnalarvi quella a cura del Centro Eucaristico Ecumenico di Santa Maria in Via Lata, delle suore figlie della Chiesa, in collaborazione col Centro di Cultura Mariana, diretto dal padre Ermanno Tognoli dei Servi di Maria. Di cosa si tratta? A partire da oggi fino al 25 gennaio, ogni sera alle ore 20, nella centralissima Basilica di Santa Maria in Via Lata, su Via del Corso a Roma, ci sarà la Santa Messa, che verrà celebrata ogni giorno in un rito cattolico orientale con la partecipazione dei vari collegi pontifici di Roma. Ci dice tutto padre Ermanno Tognoli.
È un'esperienza di cattolicità quella che noi compiamo in questa settimana di preghiera per l'unità dei cristiani, attraverso proprio la presenza contemporanea in questa settimana dei vari riti orientali. Possiamo guardarli, innanzitutto della grande chiesa bizantina, nei suoi rami greco, slavo, romeno. tre partecipazioni perciò dei pontifici collegi, ucraino, romeno e greco. Abbiamo anche il rito armeno, lo splendido antico rito armeno, che sarà ufficiato dal pontificio collegio armeno. In campo siriaco ci spostiamo al rito maronita, sempre unito a Roma, officiato dall'Ordine Maronita della Beata Maria Vergine, e sempre in campo siriaco possiamo ricordare l'antico rito caldeo, oggi ancorato in India, e allora il rito siro-malabarese, che sarà officiato dal Pontificio Collegio Damasceno di Roma. Inoltre, qui al cuore di Roma, in Vaticano, il rito etiopico, alessandrino etiopico, che verrà presentato con la sua splendida significatività simbolica e con le preghiere di tutti questi riti, del resto, così alte, così significative. Sarà un'esperienza di cattolicità, con l'augurio che questo trovarci insieme nelle minoranze cattoliche possa diventare come il seme per la prossima riunione di tutte le chiese in un abbraccio della fede, pur nella diversità dei riti e delle culture. Per gustare, ad esempio, la ricchezza del rito etiopico in campo mariano, l'unico che abbia due anafore mariane dedicate a Maria, leggo un attimo solo un breve scorcio. O Maria, vastità del cielo, fondamento della terra, profondità dei mari, luce del sole, bellezza della luna, splendore delle stelle del cielo, tu sei più grande dei cherubini e più eminente dei serafini, più gloriosa del carro di fiamme. Tu sei il canestro di questo pane di ardente fiamma e la tazza di questo vino. Ci raccomandiamo a te, madre dell'oblazione e dell'eterno sacerdote.
Grazie al padre Ermanno Toniolo dei Servi di Maria, direttore del Centro di Cultura Mariana di Roma. Lo ricordo ancora, appuntamento a partire da questa sera fino al 25 gennaio e nella Basilica di Santa Maria in Vialata su via del Corso alle ore 20. E prima di lasciare la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini, voglio ricordare agli amici che ci seguono da Roma, ma non solo, che venerdì prossimo, 21 gennaio, ci sarà un nuovo incontro delle catechesi del padre Maurizio Botta nella centralissima Chiesa Nuova, Santa Maria in Vallicella, due passi da Piazza Navona. L'incontro si inserisce nel percorso dei cinque passi che, ricorderete, padre Maurizio è venuto più volte a presentare. Si tratta di catechesi di mezz'ora e poi a seguire una mezz'ora di domande sul tema. Il tema di questo venerdì è Uomini e donne, crisi di lei, crisi di lui, crisi di tutti e due. Dunque, appuntamento alle 21 di venerdì 21 gennaio davanti alla Chiesa Nuova. Lo ricordo ancora, tenere la catechesi sarà padre Maurizio Botta della congregazione di San Filippo Neri di Roma. Ed ora la parola al nostro biblista Don Fabio Rosini per il commento al Vangelo di domenica prossima, terza del tempo ordinario. Ascolteremo un brano dal Vangelo secondo Matteo. Siamo nel capitolo quarto, versetti 12-23. È un brano che si presenta ad una lettura superficiale davvero molto articolato e molto complesso. Ce lo spiega Don Fabio.
Beh, il brano ha delle cose molto belle, ma sono tutte messe insieme una dopo l'altra e si può pensare, beh, ma qual è il centro di questo testo? Allora, c'è il rischio sicuramente, per chi voglia può predicare, di astrarre una parte e dimenticare il resto. Proviamo a cogliere un pochino l'unità. Gesù sta iniziando la sua missione. Viene dal deserto, dove ha affrontato le tre tentazioni paradigmatiche per poter presentarsi come il Messia, colui che è l'unto di Dio e ha affrontato la battaglia fondamentale, e a questo punto viene consegnato Giovanni Battista e quindi, finita la missione di Giovanni Battista, deve partire lui, e lui sceglie un luogo. Questo luogo è il territorio di Zabulon e Neftali, perché queste citazioni antiche, ormai assolutamente fuori dalla necessità cronologica, citazioni di tribù di cui ormai non si ricordava più nessuno, perché queste cose sono per noi. Logicamente viene richiamata la storia veterotestamentaria e infatti c'è la citazione profetica che parla di Zabulon e Neftali sulla via del mare oltre il Giordano, Galilea delle genti. A parte alcune imprecisioni o difficoltà di collocazione geografica, così, ma la realtà è che stiamo citando la Galilea e si parla del fatto che la Galilea sarà il luogo da cui parte la missione di Cristo. Anzi, la missione di Cristo avrà il suo teatro cronologicamente più lungo e più importante nella prima fase in Galilea. Cioè, perché questo posto? La Galilea è il luogo dove bisognerà tornare dopo la resurrezione per trovare Cristo. La Galilea era un circondario, una zona che era stata destinata a queste due tribù limitrofe, zona che era secondaria rispetto alla storia più gloriosa di Israele. E questa zona di confine, infatti, era una parte a macchia di leopardo, non è che erano tutte città o cittadine, meglio, di religione ebraica. A pochi chilometri si conviveva con gente pagana, completamente strana. Era una terra che aveva conosciuto la tenebra, infatti è qui che viene la citazione: il popolo che abitava nelle tenebre vide una grande luce, per quelli che abitavano in una regione e ombra di morte una luce è sorta, dice il testo. È un testo profetico che fa riferimento a alcuni fatti di tenebra che erano stati dissipati dall'intervento di Dio. Una delle possibili interpretazioni di questo testo è che sia collegata questa storia alla storia di Gedeone, che non abbiamo qui il tempo di spiegare, ma è il luogo, l'avventura di qualcuno che proprio con queste due tribù, Zabulon e Neftali, sconfisse un nemico fortissimo, lui essendo il più piccolo della più piccola famiglia di Israele. Essendo un piccolo, trovò la grande soluzione. E in una notte di buio, accendendo delle fiaccole, Gedeone vinse di un nemico molto più forte di lui. La terra di tenebra, la tenebra, lì dove c'è quel lago che gli ebrei chiamano mare, sono tutti simboli biblici che fanno riferimento a una zona che è il mare, una zona infida, sinuosa, incerta. La tenebra è una realtà dove non ci si muove bene, dove si rischia l'impatto, e sono in realtà contemporaneamente immagini che richiamano la creazione, quando le tenebre ricoprono l'abisso e una luce rifulge. Così come alla creazione Dio disse sia la luce e la luce fu, ecco che c'è una nuova creazione. Parte da qui, da questa zona ambigua e povera, da questa zona non gloriosa, questa zona che ricorda la vittoria di un piccolo, di un disprezzabile, il quale ha vinto di un nemico fortissimo. La nuova vittoria, questa luce che brilla di nuovo, sarà ciò che Cristo porta. La luce sarà questo suo annunzio. Convertitevi, perché il regno dei cieli è vicino. Il regno dei cieli sta arrivando, il regno dei cieli è a un passo, è vicino a noi. Convertirsi, cambiare mentalità, non credere più alla tenebra, non credere più a questa situazione ambigua, galilaica, di stare lì un po' di Dio, un po' no, un po' pagani, un po' credenti, un po' convertiti, un po' no. Ecco, credere al pieno arrivo, al pieno dono di Dio e la luce. Credere alla luce che arriva, questo è un combattimento quotidiano, serio, forte. Credere al bene, credere all'opera di Dio. E come fare questo? Abbiamo visto il dove, in una zona disprezzabile, la Galilea. Il cosa? C'è il regno di Dio che arriva a uscire dal regno dell'ambiguità, dal regno di questo mondo, entra nel regno limpido, sereno, pulito di Dio. Come poter fare questo? Ha detto convertitevi, cioè cambiate direzione, ed ecco che Gesù chiamerà i primi quattro discepoli, che sono due coppie di fratelli, e questo è divertente perché di fatto, chiamando due coppie di fratelli, ci ricorda che i cristiani non sono chiamati mai da soli, ma sempre con qualche fratello accanto a loro. E non dobbiamo mai pensare alla nostra chiamata come una chiamata esclusiva. C'è sempre qualcuno accanto a noi che un po' ci somiglia, un po' no, come un fratello, che si vede che è il nostro fratello, però non siamo noi. È qualcuno che è ogni uomo, che un po' è uomo come noi, un po' è molto diverso da noi. E quindi stare insieme perché Dio ci ha chiamato, perché il Signore Gesù Cristo ci prende. Ed è molto bello. Per entrare nel Regno dei Cieli bisogna credere a questa luce nella tenebra, credere a questa luce nella zona delle nostre ambiguità. E è una chiamata a venire dietro di Lui. C'è una cosa che va sempre ricordata: a che cosa sono chiamati Pietro, Andrea, Giovanni e Giacomo, che devono lasciare beni, affetti, dati importanti della loro vita per cambiare, come tutti, presto o tardi, se vogliamo seguire un pochino il Signore Gesù Cristo, dovremo sicuramente fare. Ecco, sono chiamati a cosa? A un impegno? A una attività che ha in loro il fulcro, la spiegazione di ciò che devono fare? No, l'annunzio è questo: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. È un'opera di Cristo. Non è venite dietro a me perché dovete fare questo o fate questo, no, vi farò, io farò di voi, usando un verbo che ricorda la creazione. Dio fece il mondo, lo stesso verbo greco che traduce proprio il termine ebraico della creazione. Dio fece il mondo, vi farò, io vi creerò nuovi. Perché andare dietro a Gesù Cristo? Perché noi siamo all'altezza? Ma quando mai? Perché andare dietro al Signore Gesù Cristo? Perché lasciarci stanare dalla nostra Galilea? Perché siamo chiamati a un'opera sua in noi. È importante in questa domenica annunziare quello che Dio può fare di noi. Noi siamo sempre con gli occhi fissati sulle nostre opere, sulle nostre manine così asfittiche, così incapaci, insufficienti, deludenti. Ma ci sono le mani di Dio, ma c'è la sua capacità. Lui è ben altro operatore. Molta gente continua a usare Dio come uno con cui stare alla pari. Bisogna lasciarsi lavorare. Non siamo alla pari con Dio. Lui fa cose in noi. Bisogna lasciarsi maneggiare, bisogna lasciarsi guidare, bisogna lasciargli il volante e andare dietro di Lui.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie anche a tutti voi per averci seguito. Da Monia Parente, buon proseguimento all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Noi ci ritroviamo martedì prossimo.